L'interesse principale della Russia, e lo ha detto chiaramente Putin, è sostenere il regime di Bashar al-Assad per favorire una transizione, ma soltanto una volta sconfitte le forze terroristiche, che non sono solo l'ISIS, ma sono anche una buona parte delle forze ribelli. La questione è interessante perché tra le forze ribelli ormai il dominio è assicurato, a parte lo Stato Islamico, all'esercito della conquista, che è quella coalizione di milizie islamiste che comprende salafiti, fratelli musulmani, e addirittura le milizie di Al-Qaeda, il fronte al-Nusra, che è sostenuto da Turchia, Qatar e anche Arabia Saudita. Ovviamente questo fronte invece è composto da paesi che hanno aderito alla coalizione guidata dagli Stati Uniti, che guarda caso è la stessa che in un anno non è riuscita non solo a distruggere l'ISIS, ma non è riuscita neppure a impedire all'ISIS e anche ovviamente alle milizie qaediste, che comunque non sono obiettivo della coalizione, di proseguire nella loro avanzata. Non si è mai vista una forza militare come l'ISIS, priva di forze aeree, priva di contraerea, riuscire a conquistare intere città come Ramadi e Palmira contro un avversario, la coalizione, che invece ha il dominio dell'aria.
Perché però la stampa internazionale tende a mettere in cattiva luce Putin, quando l'esperienza insegna che esautorare i leader di regimi forti senza avere pronti altri leader affidabili crea più disastri di quanto ripara?
Diciamo che c'è sempre, soprattutto in Occidente, un certo appiattimento dell'informazione sulle posizioni degli establishment, dei governi, poteri forti. Parliamo della Casa Bianca, parliamo del governo britannico, francese, parliamo della NATO, che dopo la crisi ucraina parla con un linguaggio che forse rappresenta quello delle leadership anglo-americane, ma non certo quello di tanti paesi europei che il contrasto con la Russia non lo vogliono. Ed è paradossale vedere che mentre i russi cominciano a bombardare, ed è vero, non colpiscono solo l'ISIS, ma colpiscono anche ad esempio le milizie di Al-Qaeda che stanno minacciando la Turchia e altre città sciite della fascia costiera siriana, mentre i russi bombardano Al-Qaeda, gli americani se ne lamentano, e questo a 14 anni dall'11 settembre deve far riflettere su quella che è la posizione e la strategia americana nel Medio Oriente, che non è più quella di grande stabilizzatore, ma semmai forse quella di grande destabilizzatore, e il motivo è forse legato al fatto che gli Stati Uniti oggi sono autosufficienti sul piano energetico, nel 2020 saranno grandi esportatori di energia, e mi pare di capire dal fallimenti di un anno di campagna militare, di finta campagna militare contro l'ISIS, che hanno tutto l'interesse a mantenere il caos nell'area energetica del Medio Oriente, che rimane però strategica non più per gli americani, ma certo per noi europei e per tanti altri paesi che sono competitor degli Stati Uniti, l'India, il Giappone e la Cina. Per questo io credo che l'Europa dovrebbe svegliarsi e guardare a questi conflitti pensando ai propri interessi e non soltanto ad assecondare un alleato americano che è sempre meno nostro alleato, non per cattiveria, ma semplicemente perché i suoi interessi strategici sono mutati.
C'è davvero il rischio di collisioni nei cieli della Siria?
Sì, il rischio c'è perché nello spazio aereo siriano, e questo è curioso, non c'è una sola risoluzione ONU che autorizzi chiunque a sorvolare con aerei armati lo spazio aereo siriano, eppure su questo volano tutti, volano gli americani, i paesi della coalizione, australiani, canadesi, britannici, francesi recentemente, più i paesi arabi, Emirati Arabi, Sauditi, Qatar fanno volare i loro aeroplani sullo spazio aereo siriano, volano i turchi che da luglio sono entrati pesantemente in Siria per colpire l'ISIS, dicono in realtà per bombardare i curdi, che infatti stanno avvicinandosi i curdi siriani a questa nuova coalizione che la Russia sta creando con la Siria, con l'Iraq e con l'Iran. E sulla Siria adesso volano ovviamente le forze di Bashar al-Assad e volano anche gli aerei russi in grande quantità. Del resto questo caos si presta anche a operazioni di propaganda o a tentativi di mettere in luce aggressioni anche quando queste non ci sono, e quindi può favorire il gioco delle parti in cui i russi sconfinano in Turchia, i turchi fingono di essere impauriti da questo avvicinamento e chiamano la NATO a difendere lo spazio aereo turco dall'aggressore russo.